viaggio che ci racconta in questo terribile libro, perché è anche un libro molto terribile. Non mi dilungo molto, ma voglio sicuramente ringraziare lo staff delle traduttrici e dei traduttori di Longomai, un applauso anche loro che hanno già accompagnato.
In realtà io farò un piccolo focus su quella che è la questione dell'accoglienza in generale in Italia, ma soprattutto nella città di Milano, che è la città dove noi viviamo e anche dove con alcuni compagni ci organizziamo. Dato che oggi appunto c'è la presentazione del libro Il Rifugiato, è molto importante sapere come le politiche dell'accoglienza all'interno della nostra città si sviluppano e vanno avanti. Milano è una città considerata il fiore all'occhiello dell'accoglienza in Italia, in quanto sia la sinistra milanese che le politiche sociali di Maiorino negli anni passati, ma anche tuttora, hanno sempre portato a creare un'etica e una morale nei confronti degli immigrati, quindi dei rifugiati, delle persone che vengono accolte all'interno dei centri d'accoglienza. Nonostante la nuova legge Minniti, appunto passata nell'aprile del 2017, e le nuove politiche in campo di immigrazione, la peculiarità della nostra città è che sia a livello di associazionismo sia a livello di appunto tutta la sinistra milanese ha sempre avuto un occhio di riguardo sulla questione dell'accoglienza. Ci sono anche state varie manifestazioni a Milano in questo ambito, eccetera eccetera. Nonostante ci sia appunto Salvini come nuovo ministro dell'interno, possiamo dire che la discussione in questo ambito è molto forte e molto serrata, nel senso che entrambe le parti non vogliono mollare il colpo su una questione così importante, attuale, come quella appunto dell'immigrazione e dei flussi migratori. Con le nuove con le politiche e con la nuova legge Minniti sono cambiate molte cose all'interno dell'iter che fa appunto una persona sbarcata illegalmente sul territorio italiano, e quindi tutto l'iter che poi sviluppa per fare la richiesta d'asilo, stare nei centri d'accoglienza e tutto quanto, e anche appunto sono cambiate molto le politiche nell'ambito delle deportazioni e degli accordi con paesi terzi dell'Africa, quindi come Marocco, Egitto, Tunisia e paesi appunto considerati terzi sicuri, quindi dove le persone possono essere riportate nel loro territorio benché abbiano dei motivi per cui scappano o se ne vanno. Diciamo che quindi con la salita al governo di Salvini all'interno delle politiche dell'accoglienza attualmente, a nostro parere, per la nostra esperienza concreta e reale che abbiamo, quindi anche conoscendo dei ragazzi che vivono all'interno di questi centri o avendo molti rapporti e relazioni con persone che invece vivono clandestinamente perché non hanno appunto avuto la possibilità di o non sono stati ritenuti idonei per avere i documenti in Italia, sappiamo che fondamentalmente non è cambiato tantissimo all'interno dell'ambiente e dell'ambito dell'accoglienza, soprattutto qui a Milano nella nostra città, perché sappiamo appunto che Salvini, nonostante la sua propaganda, nonostante la mediatizzazione su tutta la questione dell'immigrazione, quindi dal dire no, le navi devono rimanere ferme nei porti, le persone non possono sbarcare, non possono arrivare in Italia, non possiamo accogliere tutte queste persone, devono ritornare al loro paese, e appunto tutte queste dichiarazioni, nonostante questo, di fatto Salvini non ha messo in atto una nuova politica in campo di immigrazione, ma ha raccolto tutto quello che Minniti aveva già sdoganato precedentemente con la nuova legge. Una cosa molto importante da ricordare, e che probabilmente sì, in un certo senso cambierà un pochino l'ago della bilancia, non solo nella nostra città ma in Italia, è questa, sarà appunto l'apertura di questi dei CPR, no? Dei centri di permanenza di centri di permanenza per il rimpatrio, che cambiano nome, quindi prima erano i cosiddetti CIE, quindi centri di identificazione ed espulsione, che con la nuova legge Minniti prendono un nuovo nome, e tramite questa legge si prevede l'apertura di una struttura appunto di detenzione che loro chiamano amministrativa in ogni regione d'Italia. Questa cosa sta già avvenendo, e anche questo per velocizzare le deportazioni, per velocizzare i rimpatri, quindi per fare in modo che tutte quelle persone che secondo la legge non possono stare all'interno del territorio italiano perché non ne hanno il diritto possano essere rimpatriate nei loro paesi di origini. La permanenza all'interno di questi CPR dovrebbe essere appunto di 30 giorni secondo la nuova procedura, mentre prima era di 90 giorni, quindi di 3 mesi. E questa cosa qui dovrebbe appunto velocizzare i rimpatri e smaltire il numero di clandestini presenti sul territorio nazionale. Poi noi sappiamo appunto proprio per l'esperienza che non sempre funziona così, perché molte persone che vengono rinchiuse in queste vere e proprie carceri, alla fine molte volte vengono dopo un mese o anche due di detenzione, perché non c'è una prassi per cui per forza stai 30 giorni, puoi starci un po' di più, un po' di meno. Non necessariamente tutte queste persone vengono poi rimpatriate, ma alcune vengono poi rilasciate dopo questa detenzione sul territorio, libere o con dei provvedimenti di espulsione tramite il quale dovrebbero lasciare il territorio nazionale con mezzi propri. E quindi una cosa importante che mi interessava sottolineare è come adesso nella città di Milano appunto abbiamo notizie certe che il CPR riaprirà, e riaprirà a Milano in via Corelli, dove prima c'era il vecchio CIE, che è stato chiuso anche come molti altri CIE in Italia a causa di rivolte fatte da persone all'interno di queste strutture supportate da compagni al di fuori. E quindi appunto abbiamo notizie certe, anche perché appunto su Milano molte persone si stanno muovendo, molte associazioni, molti compagni, molte persone che frequentano questo ambiente o che lavorano nell'ambiente dell'immigrazione da molto tempo si stanno muovendo per capire come fare per contrastare l'apertura di questa struttura che Milano non vuole, perché Milano è da sempre la città dell'accoglienza. Anzi, si stanno, leggevo ieri sul Corriere che appunto si stanno cercando nuovi fondi per avere più posti disponibili per la seconda accoglienza all'interno della nostra città. Sono circa 400 al momento e si vuole raggiungere i 1000 posti disponibili, e quindi questa è una grande contraddizione all'interno della nostra città, cioè come viviamo, come i cittadini, come le persone, come si vive la questione dell'accoglienza e il fatto che si vogliono accogliere le persone, come nello stesso luogo e nella stessa città tu puoi aprire un centro di detenzione di questo tipo. E niente, quindi volevamo porre l'attenzione su questo perché è importante sapere, dato che siamo a Milano, che cosa succede anche appunto nella nostra città fondamentalmente.
Bene, io che ho letto il libro e poi avrò piacere di lasciare la parola a Emmanuel che racconterà la sua esperienza, che è un'esperienza di un migrante che non ha subito gli avvenimenti, ma che li ha vissuti e ha cercato di orientarli nel modo migliore per il suo punto di vista, ma non solo, perché il suo percorso, la sua storia è veramente una storia quasi collettiva. Io vorrei aggiungere due precisazioni, giusto per contestualizzare una storia come quella di Emmanuel. Oggi in Italia, e non solo in Italia, la politica ha deciso che la questione immigrazione è un tema sul quale fare campagna elettorale, con il quale raccogliere consensi, eccetera. Ha deciso di far questo nonostante la questione immigrazione non ha in questo momento veramente nulla di emergenziale. Si parla, qualcuno ha anche agitato la parola invasione, sappiamo bene, no? E come dire, diffondere paura fa raccogliere voti, e alcuni politici l'hanno capito perfettamente. Guardate i numeri. Il record di arrivi in Italia è del 2016, 161.000 arrivi. Su 60 milioni di abitanti. Di che cosa stiamo parlando? È un'emergenza? E oggi quel record del 2016 è pesantemente crollato per le politiche di Minniti prima e di Salvini oggi, che non so quanto dureranno, perché questa è una cosa tutta da vedere. Qualcuno potrà dire sì, ma 160.000 ad anno e l'Italia si riempie lentamente, ma si riempie di... Non è vero, in Italia ci sono da 10 anni circa 10.000 stranieri, buona parte di questi lavorano e pagano le tasse. Oggi noi, per esempio, particolarmente in una città come Milano, vediamo più migranti non perché ne stanno arrivando di più, per delle cose che abbiamo fatto noi. È chiaro che se noi chiudiamo l'Europa, se non si passa dal Brennero, se non si passa da Ventimiglia, se non si può andare in Svizzera, è chiaro che quei 161.000 rimangono imbottigliati qui e sono molto visibili. Ma non è che ce n'è di più di altri momenti. Altra cosa, ma siamo sempre noi a farlo, se si butta per aria il Maghreb, e non ci si può non aspettare che ci saranno più migranti che arrivano in Italia e in Europa. È ovvio. Se si fa una guerra in Siria, e la guerra in Siria non è che l'hanno fatta i siriani, per far la pace in Siria devo far la pace oggi Stati Uniti e Russia. Chi è che ha fatto quella guerra? Evidentemente ci sono spinte e pressioni che provengono da altro, ma se noi facciamo una cosa di quel genere non possiamo non aspettarci che i migranti non arrivino. La guerra in Siria. Attraverso la guerra in Siria arrivavano migranti attraverso quella che è la cosiddetta rotta balcanica. Lì è stato possibile chiuderla. Perché? Perché c'è un paese come la Turchia, che è un paese che funziona, è un paese forte, è un paese che economicamente c'è, e come sono stati fermati i migranti? L'Europa ha detto a Erdogan, ti do 5 miliardi di euro e tu ti tieni qua i tuoi migranti, invece di farli passare in Grecia. Questa è la politica che avrebbe voluto fare anche l'Italia, prima Minniti, e che oggi Salvini ha rispolverato e un po' inasprito. Il problema è che la Libia non è un paese come la Turchia. La Libia è un paese nel caos, non si sa bene chi governa, non si sa bene chi funziona. Oltretutto le informazioni su un paese come la Libia non arrivano, diciamo così, non fanno capire che cos'è questo paese. Adesso non più, ma fino a qualche tempo fa capitava di leggere sui nostri giornali un articolo che diceva il presidente al-Sarraj, che sta a Tripoli ed è riconosciuto internazionalmente dalle Nazioni Unite, eccetera, e poi nello stesso articolo, magari più avanti, si leggeva il Parlamento di Tobruk, che ha il consenso internazionale. Bene, guardate, non è così. Ma questo si fa fatica a dirlo. Il presidente al-Sarraj ha il sostegno soprattutto dell'Italia, perché l'Italia ha una storia in Libia e ha anche grandi interessi economici. È, diciamo così, la ex madrepatria della Libia, l'ex potenza coloniale. Quindi l'Italia, che ha scelto come suo cavallo il signor al-Sarraj, e un altro pezzo di mondo che invece ha scelto il generale Haftar, che è l'espressione del Parlamento di Tobruk. Chi c'è dietro il generale Haftar? La Francia, la Russia e l'Egitto. Capite che innanzitutto sulla questione della Libia ci dovrebbero dire che l'Europa è divisa. Fanno un po' fatica a dircelo. Ci dovrebbero anche dire che forse l'Italia non ha scelto il cavallo migliore. Per cui quando noi facciamo quella politica di cui parlava prima Martina, quindi quando decidiamo di rimandare o di non far nemmeno partire i migranti dalla Libia, decidiamo di gettarli e di lasciarli in un paese in cui le violazioni sono veramente infinite. Proprio in questi giorni mi è capitato di parlare con alcuni ragazzi arrivati da poco dalla Libia. Bene, i racconti sono veramente tremendi, sono racconti pazzeschi. Però noi cosa facciamo? Noi diciamo, intanto, ripuliamo il Mediterraneo dalle ONG. Oggi anche i mercantili che passano per il Mediterraneo cercano di non fare le rotte dei migranti, perché se incontrano un gommone li devono salvare e poi perdono settimane a cercare di avere un porto dove scaricarli, perché nessuno più glielo dà. L'unica cosa che funziona, e adesso non più nemmeno quella, era la Guardia Costiera Libica, pagata dall'Italia. Vi ricordate il caso di quella nave in cui poi Salvini disse che lui voleva vederli scendere in manette perché si erano ribellati, eccetera? Bene, cos'era successo su quella nave? Che quella nave non aveva un porto, Malta rifiutava, l'Italia rifiutava, I migranti sopra hanno cominciato a capire che forse li consegnavano alla guardia costiera libica e lì si sono rivoltati, perché tornare in Libia è tornare all'inferno. Bene, noi dobbiamo sapere che queste politiche sono questa roba qui e dobbiamo sapere che e dobbiamo sapere anche che oggi l'Italia sta cercando di fare anche di più, cioè il tentativo di spostare i confini o comunque il controllo europeo sempre più giù. La Libia non funziona, la Libia non è la Turchia. Bene, ma allora si può pensare al Niger, che è un altro di quei paesi collettori di migranti che passano da Agadez, l'Italia ha cercato, abbiamo già dato un bel po' di denaro a questo paese, abbiamo cercato anche di andarci con una missione militare. Non ci siamo ancora riusciti, ma il tentativo è proprio quello: fermare i migranti prima che entrino nelle rotte che poi li portano da noi. Ora, io credo, tra l'altro, che non riusciranno a fare una politica di questo genere. I migranti, possiamo anche mettere i fucilieri ai confini, i migranti continueranno ad arrivare, non solo perché lo vogliono loro. In Libia pare che ci siano tra i 500.000 e il milione di potenziali migranti, cioè di gente che vuole spiccare l'ultimo balzo verso l'Europa. Quei migranti, dai trafficanti, che sono le milizie, quelli che Minniti chiamava i sindaci, bene, quei potenziali migranti dai trafficanti sono visti come denaro contante. Cioè, se quelli partono, si trasformano in denaro. E questi non rinunceranno a questo business. Ci rinunciano solo ad una condizione, che arriva qualcuno e gli dice: guarda, non far partire i migranti, ti do di più di quello che guadagneresti facendoli partire. Ed è quello che ha fatto Minniti prima e che Salvini non fa veramente fino in fondo, perché lì ci vogliono poi veramente tanti soldi. Sui giornali è uscita poco, anche qui è una questione di informazione. Quando c'era Minniti, noi abbiamo fatto un accordo con al-Sarraj, che qualcuno ironicamente dice che non è un presidente, ma è poco più che un amministratore di condominio, perché controlla appena appena il suo condominio. Però al-Sarraj ha il sostegno di alcune milizie. Una di queste milizie controllava il porto di Sabrata, che è il porto dal quale fino a qualche mese fa partivano tutti i migranti. La milizia che faceva affari con i migranti era la milizia di un certo Abbasi, al quale l'Italia, attraverso Sarraj, ha dato 5 milioni di euro. Peccato che è lì, ve lo ricorderete, si sono fermati i migranti. Peccato che qualche settimana dopo hanno ripreso ad arrivare. Cos'era successo? Che la milizia di Abbasi era stata sconfitta da un'altra milizia e il capo milizia a quel punto ha detto: beh, li avete dati a lui, li date anche a me se volete che li fermo. Capite? Questa è la questione migranti. In tutto questo, un racconto come quello di Emmanuel è veramente esplicativo. I migranti producono PIL da quando partono a quando arrivano, anzi anche quando arrivano. Vi faccio, dopo lui vi racconterà un'altra rotta, ma una rotta: in Italia arrivano soprattutto, i più numerosi sono i nigeriani, ed è comprensibile. I nigeriani stanno appena sotto la rotta mediterranea, e la Nigeria è il paese più popoloso d'Africa. Per una questione statistica arrivano più nigeriani. Ma sapete qual è la seconda etnia fino a qualche settimana fa? Il Gambia. Non fa 2 milioni di abitanti, è un paese una spina infilzata nel Senegal, ed è il paese che ci dà più migranti dopo la Nigeria. Perché? Perché fino a poco tempo fa era governato da un dittatore che si chiamava Yahya Jammeh, un personaggio che meriterebbe veramente un racconto, ma pensate a quanto di peggio possa accadere in quel paese. I racconti di cui vi dicevo prima dei migranti dell'altro giorno erano proprio ragazzi gambiani. La terza etnia sono gli eritrei. Anche qui sapete come funziona? Perché poi qualcuno dice, ma insomma, se un viaggio costa 7, 8, 10 mila euro, allora sono ricchi. Bene, funziona così. Eritrea è un paese che adesso ha fatto la pace con l'Etiopia, ma continua ad avere gran parte dei giovani reclutati per fare il militare. Cioè loro sanno quando inizia, non sanno quando finisce. Perché l'Eritrea era in guerra con tutti, ancora, ma adesso con l'Eritrea ha fatto la pace. Quindi tutti i giovani sono nelle caserme. Una specie di Corea del Nord africana. Allora immaginatevi un generale che va in una di queste caserme e dice ad un ragazzo eritreo, ma tu vuoi scappare? E lui dice, certo che voglio scappare. E mi devi, se mi dai $2,000 io ti faccio scappare. E lui dice, non ce li ho. Ma il generale sa bene, conosce, l'Eritrea è un paese piccolo, guarda, la tua famiglia c'ha la terra, c'ha l'asino, eccetera. Insomma, la famiglia si indebita e dà, fate il conto dei soldi, e dà i 2.000 euro al generale. Il generale ovviamente non ha parlato solo con uno, ha parlato con 20 ragazzi, ha guadagnato 2.000 per 20. Va alla frontiera, li vende, letteralmente li vende a un clan di trafficanti o in Etiopia o in Sudan, e quindi in tasca altro. Il clan di trafficanti cosa fa? Requisisce tutti i documenti, eccetera. Questi giovani non sono più nessuno, non hanno un nome, i documenti sul mercato valgono, e a quel punto diventano lavoratori schiavi, perché vengono utilizzati per tutto. I trafficanti decidono quando hanno lavorato abbastanza per compiere il balzo successivo. E quindi per balzi successivi questi giovani vengono sfruttati, ecco perché i viaggi durano tantissimo. Il racconto poi di Immanuel, che non è esattamente questo, non è questa rotta, è un'altra, ma le questioni sono analoghe. Poi bisogna passare il deserto. Nel caso del giovane eritreo si arriva al confine sud della Libia e lì noi cominciamo vagamente a sapere qualcosa. C'è un film, Mare Chiuso, forse qualcuno l'ha visto. Quel film racconta e raccoglie testimonianze di ciò che accade lì. Che cosa accade? Accade che questi giovani vengono venduti a dei trafficanti libici. I trafficanti, che hanno bisogno di guadagnare non solo dal lavoro dei ragazzi, lì è uno dei posti più spietati, cosa fanno? Pestano sti giovani, li torturano, lì, poi quando sono terrorizzati gli mettono un telefono in mano e gli dicono telefona ai tuoi parenti in Europa o nel paese da quale sei partito, perché se non arrivano, dico a caso, 2.000 euro qui, tu non vai via. Immaginate quelle telefonate. In questo film Mare Chiuso c'è la registrazione di qualcuna di queste telefonate. Quelle telefonate sono drammatiche. I parenti cercano di raccogliere quei soldi e li mandano. Fate il conto dei soldi. Quando i trafficanti decidono, fanno l'ultimo balzo, li portano sulla costa. E a quel punto loro devono avere un'imbarcazione, anche lì pagano per essere imbarcati, eccetera. Una domanda, ma quante navi hanno questi trafficanti? E ne hanno, perché hanno messo insieme in pista un sistema. Voi sapete che rottamare una nave, un qualcosa che galleggia, costa un sacco di soldi. Allora loro hanno detto, se a tutti, a tutto il Mediterraneo, se ci date le vostre barche da rottamare vi facciamo spendere la metà, e intascano, eh? Quelle navi che non possono prendere il mare sono quelle che caricano i migranti. Gli scafisti, tante volte nelle nostre notizie si legge: abbiamo soccorso una nave, c'erano 180 persone, 8 sono morte, ma abbiamo arrestato 7 scafisti. Sapete chi sono gli scafisti? Intanto ci fa credere che gli scafisti siano i trafficanti, ma vi sembra credibile? Li pestano, gli chiedono i soldi, li torturano e poi salgono in nave con loro. Sono mica matti. Quel magistrato che fece le prime denunce alle ONG, sentito con le mie orecchie, disse, a proposito di un salvataggio, disse che erano stati arrestati alcuni scafisti, uno di questi, spietato, con una cinghia teneva 200 persone nella stiva. Ma è credibile? Non è, ovviamente. Sapete chi è lo scafista? Se noi dovessimo salire su un'imbarcazione, chiederebbero: chi è che fa il pescatore? Tu, bene, tu guidi, paghi metà. Avete fatto il conto dei soldi, producono PIL, e quando arrivano in Italia continuano a produrre PIL, perché tutte le cose che raccontava prima Martina sono cose che richiedono denaro, in ogni caso, repressive, pesanti, ma richiedono denaro. Le cooperative degli SPRAR sono cooperative di lavoratori. Grazie al fatto che c'è il problema dei migranti, c'è gente che in Italia prende lo stipendio. Bene, ma che si sappia, e che si sappia che poi quelli che trovano una sistemazione qui, quei 10 milioni di cui vi dicevo prima, 0,8% della popolazione italiana, è gente che lavora e che paga le tasse. E per ottenere questo bisogna vivere delle avventure come quella che ha vissuto Emmanuel, che, ripeto, e lascio la parola a lui, lui non è un migrante che ha subito solo gli avvenimenti, lui li ha vissuti, ha cercato di piegarli, ha cercato di creare solidarietà, ha lottato, e può raccontare a pieno titolo una storia che altri invece, qui gran parte di quelli che noi vediamo, sono molto spesso solo ombre, fragilissimi, perché devono temere tutto, e sono il frutto di questo viaggio, di questa creazione di PIL che vi ho appena raccontato.
Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis aussi heureux d'être parmi vous ce soir. Et avant tout, je veux dire merci à Raphaël et Martina qui viennent de parler. Pour moi, avec tout ce qu'ils viennent de parler, on pouvait peut-être passer directement aux discussions, puisque ce qu'ils ont dit, c'est vrai. On construit des frontières, mais ce ne sont pas des frontières qui vont résoudre les problèmes. Par contre, les frontières ne font que contourner les routes migratoires en poussant les gens à prendre des routes très dangereuses. Donc, Et aussi, oui, Raphaël a parlé du business des bateaux, mais moi, je vous parlerai aussi du business des visas. On n'a pas parlé de ça. Aujourd'hui, si vous allez en Afrique, dans toutes les ambassades... D'accord.
Tu as parlé beaucoup.
D'accord, oui.
Allora, buonasera a tutti e a tutte, sono felice di essere qua con voi. Innanzitutto voglio ringraziare Raffaele e Martina per il loro intervento. Passerei direttamente con tutto quello che hanno detto, passerei direttamente al si potrebbe passare direttamente al racconto. Parlava della questione che chiudendo i confini obbligano e spingono le persone a trovare altre vie molto pericolose.
Oui,
E oltre al business dei trasporti, quello di cui non hanno parlato, c'è il business delle
visa.
Dei visa, dei permessi per partire.
Oui.
Scusate, dei visti.
Bon. Je ne peux pas entrer en détail de ça, mais on va passer à la présentation du livre. Mais je vais d'abord aussi vous dire merci à vous tous et tous qui avez accepté d'être avec nous ce soir.
J'ai dit... Merci toi.
D'accord, merci. Merci aussi aux organisateurs et organisatrices de cette rencontre. Et comme aujourd'hui, c'est les derniers jours ici, je vais... profiter pour dire merci publiquement au responsable de l'agence X, aussi à toute notre équipe. C'est toute une équipe de traducteurs, de traductrices. Donc c'était un grand travail que nous avons pu faire pendant cette semaine.
Grazie a tutti voi anche di essere qui, visto voglio salutare e voglio ringraziare anche tutti gli organizzatori e visto che stasera è l'ultima serata voglio fare un ringraziamento particolare a Marco dell'agenzia X e a tutti a tutta l'equipe che mi accompagna di traduttori e traduttrici.
Allora, moi je viens de la République démocratique du Congo. Ces grands pays, je ne sais pas si vous voyez la carte, le Congo, c'est ce grand pays qui est au centre de l'Afrique.
Io vengo dalla Repubblica Democratica del Congo, non so se riuscite a vedere la cartina, ma è che è il grande paese situato al centro dell'Africa.
Alors, le Congo, ce grand pays a connu une histoire tragique, je parle souvent d'une histoire tragique, qui commence en 1885 avec la conférence de Berlin.
Il Congo ha conosciuto una storia molto tragica e soprattutto a partire dal 1885 quando c'è stata la conferenza di Berlino.
Alors pendant cette conférence qui était sur le partage de l'Afrique, le Congo a été confié au roi Léopoldé de la Belgique qui a pris ce pays et qui a considéré cela comme sa propriété privée.
Durante questa conferenza nella quale c'è stata la spartizione dell'Africa, il Congo è stato attribuito a Leopoldo II, che ha trattato questo paese come se fosse la sua azienda privata per i suoi interessi.
En prenant le Congo, le roi Leopoldo disait que c'était pour apporter la civilisation, que c'était pour une mission humanitaire. Et ce soir, nous allons voir la mission humanitaire et aussi la civilisation qu'ils ont apportée au Congo.
Leopoldo II sosteneva di voler portare fare una missione umanitaria in Congo e voler portare la civiltà. Attraverso la storia che vi racconterò vedrete quale civiltà e che missione umanitaria ha portato.
Come voi le savez, les années 1885, ce sont les années qui coïncident aussi avec la révolution industrielle ici en Europe et surtout la révolution de l'industrie automobile. Et avec cette révolution, vous savez que on avait besoin de pneus gonflables, puisque ce sont des pneus gonflables qui ont beaucoup plus révolutionné les domaines de l'industrie automobile.
Dunque, a fine dell'Ottocento equivale a quella che noi chiamiamo la rivoluzione industriale in Europa. Durante quel periodo erano molto fiorenti le industrie automobilistiche e quello che era necessario era il materiale per costruire i pneumatici.
Allora, per fabbricare le pneus gonflabili, on avait besoin d'une matière première qui était très rare, c'était le caoutchouc.
La risorsa prima di cui avevamo bisogno, molto rara, era il caoutchouc.
E c'est au Congo, mon pays, qu'on va trouver beaucoup d'arbres à caoutchouc.
Ed è proprio in Congo che si trovano moltissimi alberi di caoutchouc.
E per produrre ce caoutchouc on avait besoin de la main d'œuvre.
Per estrarre il caoutchouc, la cosa fondamentale di cui si aveva bisogno era la manodopera.
Alors, c'est comme ça que le roi Léopoldé va mettre en place un système de violence, un système de répression où il faisait envoyer, où il envoyait la population au fin fond de la forêt pour extraire le caoutchouc, c'est-à-dire qu'il le faisait travailler dans des conditions inhumaines.
Ed è per questo che attraverso un sistema di repressione e di violenza Leopoldo II utilizza la popolazione locale per andare nella foresta ad estrarre il caoutchouc lavorando in condizioni inumane.
E il y avait une quantité de caoutchouc qui était fixée et si quelqu'un n'arrivait pas à atteindre cette quantité de caoutchouc, le roi Léopoldé allait jusqu'à couper sa main.
Fissava una determinata quantità di caoutchouc da estrarre. Coloro i quali non riuscivano a farlo si vedevano la mano amputata.
E in più on prenait aussi en otage des femmes pour pousser leur mari à travailler davantage dans la cagliette di caoutchouc.
Oppure poteva prendere in ostaggio le donne in modo che i loro mariti fossero costretti a raccogliere ancora più quantità di caoutchouc.
On arrive dans les années 1908. Il y a le Parlement belge qui a voté une loi et selon cette loi, le Congo devenait une colonie de la Belgique. C'était une façon de mettre fin aux violences que le roi Léopoldé avait instituées.
Arriviamo al 1908 quando il Parlamento europeo emana una legge secondo la quale il Congo diventa una colonia belga e in teoria per porre fine a tutte le violenze perpetrate da Leopoldo II.
Mais lorsque l'administration coloniale arrive au Congo, au lieu de mettre fin à ces violences, ils vont par contre les intensifier.
Mais nel momento in cui l'amministrazione coloniale arriva in Congo, questo non equivale a una fine delle violenze, ma un'intensificazione delle stesse.
Ceci pourquoi? Parce qu'on avait découvert ici, au sud du Congo, c'est dans la province di Katanga, on avait découvert beaucoup de gisements de minerais.
Questo anche perché nel frattempo, sempre in Congo, nella provincia del Katanga, erano stati scoperti molti giacimenti minerari.
E per exploiter ancora ces minerais, on avait besoin de main-d'œuvre, c'est ainsi que on va exploiter ancora la population congolaise qu'on faisait travailler dans des mines et cela dans des conditions inhumaines.
E ancora una volta, per poter ottenere queste risorse minerarie, è la popolazione locale che viene sfruttata lavorando nelle miniere in condizioni disumane.
E lorsque les ouvriers revendiquaient l'amélioration des conditions de travail ou bien revendiquaient les salaires, c'était par contre les coups de fouet qu'on leur donnait nuit et jour.
E nel momento in cui i lavoratori rivendicavano condizioni lavorative migliori o salari equi, in risposta ottenevano delle frustate.
E ces coups de fouet étaient donnés en fonction de l'âge, c'est-à-dire que si quelqu'un avait 50 ans, il devait recevoir chaque matin et chaque soir 50 coups de fouet.
Queste frustate venivano inflitte secondo l'età delle persone, per cui una persona che aveva 50 anni riceveva 50 frustate la mattina e 50 frustate la sera.
Allora, c'est ça la civilisation ou encore la mission humanitaire che les colonisateurs ont apporté au Congo.
Questa è stata la civilizzazione e la missione umanitaria da parte degli amministratori coloniali.
Alors nous arrivons dans les années 1956, il y a eu les mouvements de l'indépendance qui ont commencé partout ici en Afrique et au Congo, ces mouvements étaient portés par Patrice Emery Lumumba.
arriviamo intorno agli anni 50, intorno al 1956 in tutta l'Africa si sviluppano dei movimenti di indipendenza e in Congo questo movimento è capeggiato da Patrice Emery Lumumba.
Allora, Patrice Emery Lumumba è notre leader, il a beaucoup lutté, il a beaucoup combattu pour que le Congo accède à l'indépendance.
Lumumba è il nostro leader che ha molto lottato e combattuto perché il Congo potesse accedere all'indipendenza.
En 1960, nous avons eu notre indépendance, mais il faut dire que c'était à contre-cœur que les colonisateurs avaient cédé cette indépendance.
Otteniamo l'indipendenza nel 1960, ma bisogna sottolineare che fu malvolentieri che i colonizzatori cedettero questa indipendenza.
Ceci pourquoi? Parce que quelques mois seulement après l'indépendance, les colonisateurs ont créé le chaos partout au Congo. Ils ont opposé les ethnies des provinces qui s'entretuaient. E la responsabilità di tutti questi massacri è mise sur le dos di Patrice Emery Lumumba.
Infatti, qualche mese dopo l'indipendenza, i colonizzatori fanno in modo di creare dei disordini all'interno del paese, mettendo una contro l'altra le diverse etnie e dando la colpa e la responsabilità di tutto questo a Lumumba.
I colonizzatori hanno trattato a torto Patrice Emery Lumumba des communistes, ils l'ont traité de xénophobe, de quelqu'un qui n'aimait pas la religion chrétienne, mais tout ça c'était seulement une façon de les discréditer afin de l'éliminer politiquement et physiquement.
I colonizzatori hanno di conseguenza iniziato una campagna discriminatoria nei confronti di Lumumba, accusandolo di xenofobia, di essere contro la chiesa cristiana e di essere comunista, scusate, perdono i pezzi ogni tanto.
E a 1900...
J'ai pas fini, pardon. Di essere comunista per poterlo eliminare e fisicamente e politicamente.
En 1961, Patrice Emery Lumumba a été assassiné par les colonisateurs belges avec la complicité des services secrets américains.
Nel 1961 Lumumba viene assassinato dai colonizzatori belgi con la complicità dei servizi segreti americani.
E giusto dopo son assassinato, i belgi e aussi gli americani hanno placé Mobutu au pouvoir. Mobutu c'était un dictateur qui a régné pendant 32 ans.
Dopo il suo assassinio mettono al potere Mobutu, che è un dittatore che rimarrà al potere per 32 anni.
E Mobutu était placé au pouvoir parce que les colonisateurs et aussi les Américains avaient besoin des matières premières à l'époque pour faire fonctionner leurs industries.
Mobutu è stato messo al potere soprattutto perché i paesi occidentali avevano bisogno delle materie prime per continuare a far funzionare le loro industrie.
Et puisque je parle de matières premières, je vais vous dire que le Congo, c'est un grand pays, c'est aussi un grand pays en termes de richesses.
Visto che parlo di risorse minerarie, vi racconterò che appunto il Congo è un grande paese in termini di superficie, ma anche in termini di giacimenti.
Se vous arrivez au Congo, vous allez trouver toutes sortes de minerais stratégiques comme le cobalt, comme de l'or, les diamants. Il y a l'uranium. Vous savez, c'est avec l'uranium exploité ici au sud du Congo que les Américains avaient utilisé pour la fabrication des bombes atomiques qu'ils ont largué à Nagasaki et à Hiroshima, et c'est aussi cette bombe atomique qui avait permis de mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale.
Allora, arrivando in Congo si possono trovare diverse materie prime strategiche, per esempio il cobalto, il rame, l'oro, i diamanti e l'uranio, lo stesso uranio che è stato utilizzato dagli americani per costruire la bomba atomica che è stata poi sganciata su Hiroshima e Nagasaki e che ha messo fine alla Seconda Guerra mondiale.
Et aujourd'hui encore au Congo, il y a un minerai stratégique, c'est le coltan. Vous savez, c'est avec le coltan qu'on utilise aujourd'hui pour fabriquer les téléphones portables.
Oggi il nuovo materiale strategico presente in Congo è il coltan, che è utilizzato per fabbricare cellulari e computer.
Mais malgré toutes ces richesses, à cause du système d'exploitation coloniale qui avait été mis en place, le Congo, c'était pays où la population vit dans une extrême pauvreté.
Malgrado tutte queste ricchezze e visto lo sfruttamento che è stato messo in atto per utilizzare la manodopera locale, in realtà nel paese la situazione della popolazione a una situazione di estrema povertà.
E cette situation a aussi provoqué le mécontentement qui a conduit aux rébellions, c'est-à-dire qu'il y a une rébellion qui a éclaté en 1996 avec Laurent Désiré Kabila qui a pris les armes pour venir chasser Mobutu du pouvoir et instaurer la démocratie.
Le condizioni inumane in cui viveva la popolazione ha portato nel 1996 ad una ribellione capeggiata da Laurent Désiré Kabila, il quale aveva l'intenzione di cacciare il dittatore Mobutu.
En 1997, Laurent Désiré Kabila est arrivé avec ses troupes ici à Kinshasa et Mobutu a pris fuite pour aller se réfugier au Maroc.
Infatti nel 1997 Kabila con le sue truppe arriva a Kinshasa obbligando Mobutu a scappare, il quale andrà a rifugiarsi in Marocco, a Rabat.
Mais Laurent Désiré Kabila, quand il arrive à la place de la démocratie qu'il promettait, c'est encore la dictature qui va continuer.
Kabila, nonostante avesse promesso la democrazia, in realtà instaura una nuova dittatura.
Ce qui a conduit encore à une deuxième guerre qui a éclaté au Congo, et cette guerre a déjà fait beaucoup de victimes. On compte déjà plus de 6 millions de morts, plus de 2,5 millions de réfugiés. Et il y a aussi, surtout ici à l'est du Congo, il y a les viols des femmes, et les viols sont même utilisés comme une arme de guerre.
Questo ha fatto sì che scoppiasse una nuova guerra in Congo, questa nuova dittatura, e una guerra che ha prodotto 6 milioni di morti, 2 milioni e mezzo di rifugiati e soprattutto nella zona est del paese migliaia di donne vittime di violenza. In realtà è in quel momento che lo stupro viene utilizzato come arma di guerra.
Alors, toute cette situation m'avait beaucoup révolté pendant que j'étais étudiant ici en Mbujimayi. J'étais étudiant à l'université de Mbujimayi, donc j'étais beaucoup révolté de voir que nous avons un pays très riche, mais dont la population vivait dans une extrême pauvreté.
Personalmente ero molto indignato di vedere che nel mio paese, nonostante fosse un paese molto ricco, la popolazione vivesse in condizioni disumane. E all'epoca io ero studente universitario a Mbujimayi e...
Oui, j'étais révolté de voir que nous avons un pays riche, mais la population vivait dans une extrême pauvreté.
Je l'ai dit.
D'accord. Oui, et ici, à Mbujimayi, Mbujimayi est connu comme une capitale mondiale du diamant, c'est-à-dire que beaucoup de diamants utilisés dans le monde proviennent de cette ville, mais quand vous arrivez là, Mbujimayi, c'est une ville seulement par le nom. Donc, vous allez trouver que c'est... Il y a la pauvreté, les enfants ne peuvent pas partir à l'école parce que leurs parents n'ont pas de l'argent pour payer les frais de scolarité. Et les femmes font beaucoup de distance pour trouver de l'eau potable.
Allora, Mbujimayi è la capitale della zona in cui si trovano moltissimi diamanti. Nonostante questa ricchezza di diamanti, se voi venite in questa città, in realtà trovate una popolazione che vive in situazioni di estrema povertà. Per darvi un esempio, i bambini difficilmente accedono alla scuola pubblica perché i genitori non hanno i mezzi finanziari. E ancora ci sono molte donne che fanno chilometri per andare a cercare l'acqua potabile.
Alors, c'est comme ça, à cause de cette situation, que je m'étais engagé dans la lutte politique avec l'espoir d'apporter aussi les changements dans mon pays. C'est-à-dire que j'ai adhéré dans un parti politique appelé l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est un parti d'opposition qui lutte pour la démocratie et l'état des droits au Congo.
A causa di tutta questa situazione ho scelto di ingaggiarmi politicamente e ho aderito al partito dell'UPDS, che vuol Unione per la Democrazia e il Progresso Sociale, che è un partito, era un partito d'opposizione che lottava per poter garantire i diritti umani e la democrazia nel mio paese.
Ma c'è questa lutta che va aussi me conduire sul chemin d'exil, où je vais vivere beaucoup de violence, beaucoup d'atrocités qui m'ont poussé à écrire ce livre, dont on va lire un court passage.
È proprio per questa lotta che mi ritrovo a vivere poi nel mio cammino diverse violenze e atrocità, e adesso vi leggerò un passaggio del libro.
In viaggio non ho solo vissuto una storia, ma ne ho sentite e conosciute molte altre. Sono queste le storie che voglio raccontare, quelle dei tempi dell'esilio. Mi auguro che la cronaca di questo drammatico viaggio potrà essere utile a tutti coloro che saranno costretti a intraprendere il lungo cammino, come io stesso sono stato obbligato a fare, lasciando le persone a me più care con la certezza che alcune non le rivedrò mai più. Questo racconto vuole essere un grido a sostegno delle donne e degli uomini, soprattutto dei bambini che ho incontrato durante il mio viaggio. Esseri umani che hanno subito ogni sorta di atrocità, rimasti senza voce anche perché nessuna frase potrà mai descriverne i dettagli. Ho visto persone violentate, torturate e abbandonate, ne ho viste alcune morire, li ho lasciate erranti, disperate e senza sapere a quale santo rivolgersi. Vorrei inoltre lanciare un appello agli uomini e alle donne di buona volontà delle nazioni europee perché le generazioni future non conoscano più questa ingiustizia, mai più.
Allora, c'est à dire que c'est en 2002 che mon calvaire commence.
È nel 2002 che comincia il mio calvario.
Perché a causa de notre engagement et aussi a causa de la situation au pays, nous avons organisé des manifestations pacifiques avec mes amis étudiants et mes camarades de l'UDPS pour demander au pouvoir en place de s'impliquer dans les processus démocratiques.
Perché a causa del mio impegno politico abbiamo organizzato delle manifestazioni insieme ai compagni dell'università e ai militanti dell'UDPS.
Mais cette manifestation qui était pacifique, le pouvoir n'a pas bien digéré ça, il a envoyé des militaires et des policiers qui se sont comportés comme s'ils étaient dans un champ de bataille.
Nonostante la manifestazione fosse pacifica, il potere non l'ha digerita e in risposta ha inviato polizia e militari che si sono comportati come se fossero su un campo di battaglia.
Je vais lire encore un court passage d'une situation que nous avons traversée pendant notre manifestation avec le militaire.
Vi leggerò ancora un altro passaggio del libro che racconta che cosa abbiamo vissuto durante questa manifestazione.
I militari non tardarono a raggiungerci. Fu lì che spararono sulla folla e fu lì che vidi i corpi di due giovani ragazzi stesi a terra morenti, poco prima del fuggi-fuggi generale. Senza capire cosa mi fosse successo, mi ritrovai in una jeep militare con il maglione pieno di sangue. Avevo ricevuto dei colpi di manganello alla testa e alla gamba sinistra e sanguinavo abbondantemente. Altri compagni erano gravemente feriti. Più di 150 manifestanti furono arrestati, condotti nelle gattabuie dei servizi speciali e torturati, rinchiusi, ammassati in piccole stanze di una decina di metri quadrati. Alcuni morirono di sete o asfissiati.
Donc, c'est pendant cette manifestation que moi et des amis de l'UDPS et aussi mes camarades étudiants, nous avons été arrêtés et mis en prison.
È durante questa manifestazione che io e i miei amici del partito e i miei amici dell'università siamo stati arrestati e portati in prigione.
Mais comme vous savez peut-être, la prison au Congo ce n'est pas comme ici en Europe.
Probabilmente sapete che le prigioni in Congo non sono come quelle europee.
Au Congo, quand on est en prison, c'est déjà la mort, puisque dans cette prison, il n'y avait pas d'eau potable, on ne nous donnait pas la nourriture, et il n'y avait même pas de toilettes en prison. Mais par contre, il n'y avait que la torture physique et morale qu'on nous infligeait nuit et jour.
Dunque, essere in prigione in Congo è come essere quasi già morti. Le condizioni... non c'è acqua potabile, non ci sono bagni, non viene dato cibo, l'unica cosa che viene data sono le torture fisiche e morali mattina e sera.
Allora, c'était très difficile pour nous. Et pour moi, il y a ma famille qui a utilisé beaucoup de moyens pour que je puisse m'évader de la prison. Ils vont y parvenir et je vais fuir la prison.
Come immaginate, era molto difficile. Io fortunatamente ho avuto una famiglia che si è data molto da fare per potermi far uscire di prigione. Alla fine ce l'hanno fatto e infatti riesco ad uscire di prigione.
Mais quand je fuis la prison, j'étais aussi contraint de quitter mon pays.
Uscire di prigione significa costringermi a lasciare il mio paese.
Et quand je quitte le pays, je vais me réfugier ici au Congo Brazzaville, c'est un pays voisin à nous.
Nel momento in cui evado, mi rifugio nel Congo Brazzaville, che è un paese di fianco al nostro.
Mais dans ce pays, je vais vivre une situation difficile puisque les autorités de ce pays expulsaient les réfugiés qui venaient de notre pays, comme c'était aussi le cas pour les autorités de notre pays qui expulsaient les réfugiés qui venaient du Congo Brazzaville. Ceci pourquoi? Parce que ces deux pays sont dirigés par deux dictateurs qui pensaient que la présence des réfugiés de part et d'autre pouvait constituer des menaces pour leur pouvoir.
Ma anche in questo paese la situazione per i rifugiati è molto difficile. Il Congo Brazzaville, come d'altronde fa il Congo, la Repubblica Democratica del Congo in senso inverso, espelle tutti i rifugiati. Questo perché in entrambi i paesi c'è una dittatura e per questi dittatori avere dei rifugiati significa avere dei potenziali disordini nel paese. Di conseguenza li espellono.
Alors, j'étais obligé de quitter le Congo Brazzaville pour aller au Cameroun. Après, je suis parti au Nigeria, au Bénin, au Burkina Faso, Mali, Algérie, pour me retrouver au Maroc.
Di conseguenza, sono costretto di abbandonare anche il Congo Brazzaville e attraverso diversi paesi, il Camerun, la Nigeria, il Benin, il Burkina Faso, il Mali, l'Algeria e finisco in Marocco.
Alors, c'était très difficile pour moi puisque ces voyages, je les faisais, je n'avais pas de papier et aussi c'était ma toute première fois de quitter mon pays.
È stato molto difficile per me. Innanzitutto non avevo documenti e soprattutto era la prima volta che lasciavo il mio paese d'origine.
Je peux dire que pour quitter le Congo ici jusqu'au Mali, c'était encore un peu bien puisque partout là c'est l'Afrique noire. Je pouvais me faufiler dans la population locale, on n'allait pas découvrir que je n'avais pas de papier.
Bisogna dire che il viaggio dal Congo fino al Mali, essendo in Africa nera, nonostante non avessi i documenti, era per me facile confondermi nella popolazione locale.
Mais quand je vais commencer la route du Mali vers l'Algérie, c'est là que la situation était devenue très difficile puisque je devrais traverser le désert du Sahara. Et aussi en Algérie, ne fût-ce qu'à travers ma peau, on pouvait déjà découvrir que je n'avais pas de papier.
Invece, la tratta dal Mali al Marocco era molto più difficile. Innanzitutto dovevo attraversare il deserto e secondariamente a quel punto il colore della mia pelle poteva denunciare il fatto che potessi non avere dei documenti.
Et à partir du Mali, pour aller en Algérie, comme on n'avait pas de papier, on prenait des pick-up, ce sont des petits véhicules conçus pour 10 ou 12 personnes, mais nous étions là, entassés, plus de 50 personnes.
Per attraversare il deserto utilizzavamo delle jeep, di solito previste per 10-12 persone, ma noi in realtà eravamo almeno 50 ammassati uno sull'altro.
Et aussi, comme on n'avait pas de papiers, les chauffeurs prenaient le désert, et dans ce désert, ils suivaient les traces laissées par d'autres véhicules qui ont passé avant lui.
Inoltre, visto che eravamo tutti senza documenti, gli autisti sceglievano come strada quella del deserto e per orientarsi seguivano le tracce degli pneumatici di altri veicoli passati precedentemente.
Des fois, le chauffeur se perdait et quand il se perdait, il faisait des formules magiques pour retrouver la route, mais c'était des histoires.
A volte gli autisti si perdevano e in quei casi iniziavano a fare dei rituali magici per ritrovare la strada e vi lascio immaginare l'efficacia.
E in più, on faisait face aux bandits qui surgissaient à tout moment et quand ils arrivaient, ils stoppaient les chauffeurs, ils nous faisaient tous descendre et nous fouillaient partout pour nous ravir tout ce qu'on pouvait avoir comme objet de valeur.
Inoltre nel deserto c'erano bande di predoni che fermavano la macchina, facevano scendere gli autisti e ci spogliavano di tutte le cose di valore che trovavano.
E une fois nous avons été abandonnés dans le désert par le chauffeur qui nous a dit qu'on était arrivé à Tamaracet, c'est cette ville qui est aussi de l'Algérie, mais ce n'était pas encore le cas. Nous allons lire encore un court passage de la situation que nous avons vécue lorsque le chauffeur nous a abandonnés.